Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera da parte mia e da parte di
Annalisa. Ciao Pietro, benvenuto,
grazie,
benvenuto
grazie
a tutti coloro che ci ascoltano.
Grazie logicamente a te che vuoi sempre condividere questo momento particolare, importante, emotivamente forte, perché si accompagna la musica, di solito la musica vintage, però diamo spazio logicamente a qualsiasi genere e a qualsiasi tempo musicale, a logicamente le storie,
Dei nostri ospiti
insomma, che hanno sempre qualcosa
da raccontare. Esatto.
E partiamo subito da chi affronta la propria vita in maniera appassionata, poi nel mondo del cinema, teatro, insomma, arte, viaggi, tante cose. Ossia
Giorgia Masseoni. Ciao Giorgia, benvenuta.
Ciao.
Eccoci qua, Giorgia.
Giorgia, grazie per aver accettato l'invito, logicamente.
Grazie a voi per avermi invitata.
Ah, che bello,
grazie
che bello.
A te, grazie
che
bello, a te.
Che bella voce, cioè una voce radiofonica anche quella di Giorgia. Essendo una grande attrice, giustamente, la voce è un elemento fondamentale, insomma, nel proprio lavoro. Ecco, ma Giorgia, tu hai veramente spazi in tanti ambiti, ecco, come fai a coniugare insomma tutte queste tue passioni, questi tuoi impegni? Dove le trovi?
Allora,
dove trovi le energie, ma allo stesso tempo insomma dove trovi anche i giusti stimoli per poter...
Allora, prima di tutto sono sempre sul treno, tra Milano e Roma, le due città in cui sto maggiormente, ma anche nel resto d'Italia, quindi prima di tutto sto sempre sul treno. Secondo, sicuramente c'è una grande passione, perciò devo dire sono molto grata di fare il mio lavoro, anche se a volte è molto impegnativo, è vero, ci sono dei periodi in cui uno dice ma chi me l'ha fatto fare, però penso che quando c'è una forte passione poi uno riesce a superare anche lo stress di fare tante cose e di mixare tanti aspetti di sé, e quindi direi che la passione è sempre la chiave per la gratitudine, no? Di svegliarsi al mattino e fare quello che ti piace, sono insomma quello.
Bello, la passione è una cosa bellissima. Senti Giorgio, però la tua volontà di fare l'attrice è iniziata quando eri molto piccola, no? E al tuo percorso artistico si è unito anche lo studio di ingegneria edile architettura. Anche l'ingegneria era una tua passione, oppure hai seguito magari consigli di famiglia, ecco?
Allora, tutta la verità, io volevo studiare design, però mio padre è un ingegnere e voi sapete che tra ingegneri, architetti e designer c'è una competizione atavica. Esatto. E quindi mi disse no, e quindi seguì un po' i suoi consigli. Sicuramente c'era una parte di me interessata al design, soprattutto allo spazio. Mi piace molto come lo spazio influenzi la nostra vita. Non ci rendiamo conto che la forma di un quartiere, ad esempio, influenza tantissimo il nostro modo di vivere, ma proprio anche solo visto dall'alto già dice tantissime cose di come gli abitanti poi vivranno in quegli spazi. E questa è una cosa interessante per me.
Bello. Giorgia, parliamo un po' di recitazione di personaggi, no? il discorso che uno si deve immedesimare, no? ti è mai capitato che un personaggio, insomma, non lo so, l'hai fatto talmente tu che l'hai portato anche nella vita reale, insomma.
Sì, assolutamente. Quello che più diciamo è più ironico da raccontare è Vicky di Rumori Fuori Scena. Vicky è il personaggio di questa ragazza molto, come dire, diciamo svampita, senza giudicarla, però insomma non è che c'è proprio patenza. E quindi facendo tutte le sere a teatro quello, poi diventavo anch'io così, cioè lasciavo le finestre aperte, tutto così nelle nuvole, completamente andata. Mio marito mi ha detto: amore, ti prego, esci.
Senti Giorgio, ma grazie alla recitazione, ecco, c'è qualcosa che hai scoperto o riscoperto di te, della tua persona, del tuo carattere, che magari ti ha anche sbalordito?
A voglia, no, è sempre un percorso prima dentro se stessi per poter raccontare poi una storia, per trovare i punti in comune, no, con la storia di un personaggio, nell'entrare in un'altra storia richiede prima di entrare a fondo nella propria. Quindi ho scoperto tante cose di me, a volte le ho scoperte grazie ai personaggi, nel senso che magari ero in scena e avevo una specie di rivelazione, dicevo: ah, ma anch'io, ed è bellissimo quando succede, cioè è un dono immenso.
Giorgia, ma il fatto di essere donna nel mondo dell'arte per te, ecco, è un valore aggiunto o è qualcosa che toglie?
Allora, io di mio non ci ho mai pensato più di tanto, nel senso che sono nata donna, ma non mi sono mai chiesta questa cosa, però è un tema di cui si parla molto ed effettivamente bisogna avere consapevolezza che sul lato femminile c'è ancora molto da lavorare, c'è molta strada che si può fare per raggiungere dei livelli più alti. E quindi sì, adesso è diventata anche la mia battaglia, no? Quella di portare dei personaggi femminili più complessi, più sfaccettati, magari meno scontati, meno relegati al ruolo della moglie, della fidanzata, come è stato purtroppo per tanto tempo, con dovute eccezioni, però diciamo in una maggioranza di ruoli, ecco. E le protagoniste femminili stanno arrivando nelle serie, stanno arrivando nei film sempre di più, e questa è una cosa bella.
Ma questo tu pensi che sia legato al fatto che adesso ci sono anche registe o sceneggiatrici donne che stanno...
Sì, ora è il momento delle registe, sicuramente la sensibilità femminile è diversa, nel senso che parlare di qualcosa che si conosce profondamente, è chiaro che poi ci sono registi che hanno una fortissima sensibilità verso il mondo femminile, però non sono tantissimi, ecco.
A proposito di questo, diciamo che nello spettacolo teatrale Sole di Annalisa Elba, insomma, per la prima volta hai partecipato proprio alla scrittura e alla produzione dello spettacolo, oltre che esserne attrice nel gioco. Che esperienza è stata, ecco, quella di entrare proprio all'interno di questi due settori così particolari?
Allora, tutta la verità, era un momento un po' di crisi, dove crisi diventa anche opportunità, nel senso che era un momento in cui non ero più soddisfatta dei ruoli che mi capitavano, diciamo. Ho detto: no, voglio fare un ruolo diverso e me lo vado a scrivo. Ho questa idea, la scrivo. E Annalisa era un'amica da lungo tempo, bravissima sceneggiatrice e drammaturga, e l'ho chiesto di aiutarmi e siamo partiti da delle improvvisazioni su un tema e da lì è nato questo testo che è stato veramente per me energeticamente un nuovo inizio e sono molto grata a Sole. Sì.
Giorgia, ma ecco, tu sei contenta di vivere il nostro tempo, cioè nel senso ti senti inadeguata al nostro tempo?
Questa è una bella domanda. Mi sento costantemente inadeguata, sempre. Forse su questo senso di inadeguatezza si costruisce anche tanto poi della necessità di espressione artistica, e quindi da una parte è anche un dono il sentirsi inadeguati, però non è un tempo semplice da vivere per me. devo dire, al di là della pandemia, ci sono tante cose, soprattutto della mia generazione, che è una generazione che ha visto due crisi economiche, diciamo, nella propria giovinezza, no? E, insomma, con tutte le conseguenze del caso. E, quindi sì, non è semplice da vivere questo tempo.
E a proposito di tempo, Giorgia, nel senso, oggi un po' tutti siamo di fronte alle critiche, cioè specialmente magari voi che siete proprio di fronte alle platee, insomma, ovviamente siete più esposti, ecco, tu come sei messa? Proprio con le critiche, ecco, ci sono quelle costruttive, diciamo sempre che le accettiamo, però diciamoci la verità, è sempre una critica, che se è costruttiva può dare sempre un po' di fastidio. Tu come sei messa in questo senso, Giorgia?
Allora, per quanto riguarda le critiche ci sono due ampi gruppi di critiche. Le critiche che riguardano il mio lavoro, proprio il mio lavoro, sono sempre molto ben accette, nel senso che per quanto magari dure o difficili da ascoltare, sono quasi sempre utili. Per quanto c'è un altro gruppo di critiche invece che riguarda cose più superficiali, ad esempio l'estetica, ecco, quelle critiche non le amo, nel senso che, per esempio, si parlava prima molto del femminile, sul femminile ancora l'aspetto estetico nel mio lavoro è molto importante, sopravvalutato a mio parere, ecco.
Quindi poi si perde invece ciò che è più importante ancora,
è vero, sacrosante parole, ma sì. Giorgia, ecco, tu sei una che si dice mi voglio bene e dice agli altri ti voglio bene.
Allora, sì, ho imparato a farlo, però non sono una campionessa in questo, dico la verità. Pretendo molto da me stessa, sono molto dura con me stessa, a volte decisamente troppo. E questo non è giusto, perché comunque sì, lavoriamo tanto e facciamo tante cose e non sempre viene tutto perfetto, e cercare la perfezione, anzi, è la morte dell'arte. Quindi, su questo dovrei imparare ad essere meno dura con me stessa.
Ecco. Però sicuramente non sarai acida come un personaggio che hai interpretato nel Paradiso del Cigno. Io sono sicura che tu non sei né provocatore né tantomeno acida come questo personaggio, e mi chiedo e ti chiedo, Giorgia, come hai fatto a calarti nei panni di una persona poi così diversa e lontana da te? Come si fa questa?
Allora, diciamo che a me i personaggi molto lontani da me vengono meglio, forse perché ci butto dentro tutto quello che nella vita non esprimo. In generale cerco di essere una persona carina, gentile, però anche io ho le mie frustrazioni, come Federica. E Federica era una che invece mi diceva tutte, non le mandava a dire.
No, io l'ho seguita, quindi davvero senza peli sulla lingua per la serie.
Sì, sono i personaggi migliori, uno si sfoga, dà libera uscita a tutte quelle cose che nella vita invece cerca di migliorare.
Brava, per la pura convivenza cerchiamo di tenere sotto di noi, poi insomma, ecco.
Ci sono degli aspetti che molto di nascosti.
Ognuno di noi ha alcune
idee. Giorgia, tu hai fatto anche un programma per ragazzi, Gulp Quiz, eccetera, ecco, ma in quale momento viene fuori la bambina che entra?
Io sono molto naif, questo proprio me lo dicono tutti, sono proprio ancora molto bambina in tante cose, soprattutto nel gioco. Amo tanto giocare, il mio lavoro ha una componente di gioco fortissima e sono estremamente fortunata in questo, e amo giocare con mio marito, con il mio gatto, con i miei amici, sono una giocherellona, quindi sicuramente l'aspetto del gioco è della mia bambina il principale, della mia bambina interiore, intendo.
Bello.
Giorgia, guarda, diciamo, alla fine di questa nostra chiacchierata, però è giusto adesso parlare, ecco, come se parlassimo a leopardi, no? Abbiamo di fronte questa siepe, diciamo, un po' sfoltita, quindi parliamo di progetti concreti. Spieghiamo a Giacomo Leopardi quali sono i tuoi progetti.
Allora, sicuramente a dicembre, da Capodanno in poi, diciamo dal 31 dicembre in poi, vi troverete in scena al Teatro degli Audaci con una commedia. Ancora non so dirvi più di tanto, nel senso che è una commedia degli equivoci, ma non abbiamo ancora iniziato a lavorare al testo perché è ancora un po' presto, quindi non so raccontarvi tantissimo, ma sicuramente si riderà. Per quanto riguarda i progetti cinematografici, uscirà presto al cinema un film prodotto da Ranfilm, in cui ho la fortuna di interpretare la protagonista, che è una giovane ricercatrice scientifica che fa un viaggio, e durante questo viaggio incontra una persona, e questo incontro, diciamo, la porterà a perdersi, a lasciare un po' andare tutte le sue convinzioni e a lasciarsi andare.
Bello, stiamo sognando, eh. che bel personaggio.
Ho immaginato anche qui, ecco, il discorso del cambiamento, no? Perché poi specie quando si fanno questi viaggi o si fanno questi incontri, ci sono questi cambiamenti, no? Drastici nella propria vita, eccetera. Ecco, ma tu pensi proprio che il cambiamento avvenga quando uno comprende che forse si vive una sola volta?
Ma il cambiamento per me è una cosa molto profonda che si costruisce nel tempo. Io non credo ai cambiamenti drastici, credo invece a un insieme di cause, viste ogni giorno, di piccole cause che ci portano verso una meta, passo passo. Quindi per me il vero cambiamento è quello fatto a piccoli passi ogni giorno. Questo.
Bene, Giorgia.
Che bei messaggi che ci hai dato, Giorgia, che ci ha regalato tutte le emozioni.
Guarda, è stato un piacere ascoltarti, veramente. Grazie Giorgia.
Grazie a voi.
Come si dice nel mondo, insomma, merda per tutto quello che fa.
Certo.
E logicamente le nostre porte sono aperte, Radio Tor Italia logicamente è uno spazio libero, e quindi quando vuoi ci possiamo sempre risentire per i tuoi progetti futuri. Grazie Giorgia.
Grazie allora. Mille, è stato un piacere.
Un abbraccio grande e in bocca al lupo per tutto ciò che farai.
Grazie.
Ciao Giorgia Mazzeroni.
Ciao.
Bom, em casa, sem fazer nada, os parceiros chamam. É a mulherada, toma gelada e larga meu som. Olha, tá bombando, não tem polícia pra embaixar. Quando tá se grave no chão, batendo e fazendo. Esse grupo legal, chão, alegoria no chão. Desce no suingão, solta o tamborzão. Alegoria no chão, todo mundo no chão. Solta o tamborzão. A negona no chão, desce no suingão, solta o tamborzão. A negona no chão, desce no suingão. Tô de bomba em casa, sem fazer nada, os parceiros chamam. E mulherada, toma gelada e larga meu som. Olha, tá bombando, não tem polícia pra embaçar. Quando ele tá de grave no chão, mas ele fazendo esse golpeão. A negona no chão, solta o tamborzão. Solta o pancadão e o tamborzão. A negona no chão, desce no suingão. Solta a batida aí, compadre.
Bentornati, siamo qui sempre con Radio Tor Italia. L'altro sono io, Giovanni Sera. Sì, sempre pimpanti, pieni di energia.
Esatto, andiamo da un'altra.
Parliamo sempre di attrici, insegnante, dalla grande ironia, dalla grande simpatia. Diciamo so anche che insomma ha veramente nel suo modo di fare, diciamo, degli obiettivi sempre importanti, generosa.
Poi ha tante doti, tante qualità. Di chi parliamo? Di Daniela Ferreri.
Ciao Daniela. Ma che cose belle che avete detto. E adesso io questa cosa me la registro, la vostra trasmissione, così me lo sento la mattina quando mi sveglio.
È una bella carica vitale, Daniela.
Sì.
Energetico. Ma noi diciamo la verità, nient'altro che la verità, quindi insomma non c'è inganno,
non
Daniela.
Ci sono filtri, no, assolutamente. Anzi, partiamo proprio da questo, visto che l'hai detto la mattina, Daniela, quando ti guardi allo specchio, qual è la cosa che ti ripeti proprio per darti i giusti Muri ad andare avanti, guardare la vita come un bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto.
Dacci qualche consiglio,
Ma io ti devo dire la verità, la mattina quando mi guardo allo specchio non mi dico niente. magari mi guardo e vedo le rughe, la ruga in più che ho, così, quindi non succede davanti allo specchio. Non sono una, sai, le americane, no, che c'è quel metodo che praticamente gli americani si guardano allo specchio e si dicono: sono bellissima, sono forte, io sono una vincente, io sono pazzesca. E purtroppo non lo faccio, però dice che funziona. Però in linea di massima non lo faccio davanti allo specchio, ma i miei principi, le mie cose che porto avanti sempre sono diciamo sani. Sono stata cresciuta da dei genitori per bene, che quindi mi hanno insegnato e sono il loro frutto, diciamo. Penso di essere una persona per bene. Ok.
Dici una grande cosa, una bella cosa, quello di fare una persona per bene. E proprio rispetto a questo, Dani, ecco, ma se tu non fossi nata, ecco, in Molise, in Italia, in Molise, ma fossi nata, che ne so, in Somalia, tu pensi che avresti avuto lo stesso spirito nell'affrontare la tua vita?
Beh, allora, che ti devo dire? Là ci sono cose diverse, perché l'Africa è un posto meraviglioso. Le persone, io ho una mia amica che ha vissuto in Africa tanti anni e poi è tornata in Italia, e questo malessere, il famoso mal d'Africa, molto molto forte l'ha avuto. Certo, in Africa sarei stata una bella africanetta, probabilmente avrei ballato divinamente e cantato, poi sarei forse emigrata in America, dove sarei diventata una star del jazz. tipo Samara Joy, che è questa cantante che ho scoperto per caso durante il lockdown, che ha una voce straordinaria. Quindi io penso, sogno che forse sarei potuta essere una Samara Joy, che è una nuova Ella Fitzgerald più Sarah Vaughan, tutta questa roba qua. Però che ne so, io partendo dal Molise, te voglio dire, non è che poi adesso è un poco meglio, però quando io sono partita dal Molise, era stata spinta proprio la forza e la disperazione, perché io facevo già il conservatorio, la musica, andavo ai concerti, ma i concerti tipo andai a sentire Chet Baker, e praticamente c'erano solamente una trentina di persone. Quindi io ho detto: se Chet Baker ci stanno 30 persone, ma se dovessi fare io un concerto, quante persone mi vengono a sentire? No, a parte gli scherzi, però, quindi sono andata via, perché il Molise non offriva. Poi abbiamo sempre avuto questa mentalità, prima soprattutto, che quelli di Roma facevano meglio, no? Quelli di Milano, quelli, mentre invece non è così, perché i talenti, noi, quello che noi ci portiamo dentro è una cosa speciale. Noi siamo particolari, noi molisani, no? E tanto è vero che io sono molto apprezzata proprio per la mia molisanità.
Ah, questo è molto bello.
Bello, no, veramente.
Ok? E quindi sono fiera, però è ovvio che è stato un po' faticoso, perché mia mamma dice: no, perché io vorrei fare l'attrice. Ma Daniela, ma sei quante più brave di te, quante più belle di te, mi incoraggiava mamma, no? Cioè, ok,
questo è stato lo spone per fare, no? Cioè, alle volte la negatività di una però Daniela ti porta qua a dare te stessa. No, adesso ti faccio vedere che invece è come dico io sono brava, sono capace. Perché poi tu sei partita, Daniela, dalla musica, ma poi appunto improvvisamente, insomma, hai deciso che la recitazione era probabilmente proprio il tuo amore più grande. Cosa ti ha fatto scattare questa molla, Daniela?
Ma guarda, io ho avuto una fortuna di avere una insegnante del conservatorio che è stato il mio faro, e questa Nadia Ventura, che è stata per me una madre artistica, perché lei mi insegnava solfeggio, che tutti possono dire che palle il solfeggio, ma io lo amavo, perché amavo follemente lei, che mi ha trasmesso tante cose, soprattutto perché lei, oltre a essere bellissima, faceva parte dei cori, di un coro molto famoso all'epoca, che faceva tutti gli spettacoli teatrali a Sistina, in Rai le trasmissioni televisive. Quindi lei ebbe l'intuito e disse: Daniela, tu hai una bella voce, devi studiare canto. Quindi io il canto l'ho studiato grazie al suo suggerimento, a parte che avrei fatto qualsiasi cosa, perché mi fidavo di lei ciecamente. Poi un giorno mi chiamò per un provino per Domenica Ine, perché Gianni Boncompagni, che era un regista che faceva tutte queste trasmissioni con, le, con tante ragazze talentuose oppure semplicemente carine, dipende, ha fatto Non è la Rai, Domenica Ine, Pronto chi gioca, così. Quindi andai a fare questo provino dove suonai e cantai una canzone americana che si chiamava That Soul, e insomma mi presero. E quindi lì sono stata, quindi sono andata a Roma, lavoravo in televisione, ho avuto l'opportunità di esibirmi dal vivo in una trasmissione che allora non è che ci stava tutte le televisioni che ci stanno adesso, stiamo parlando inizi anni 90, e quindi la Domenica Ine era seguita da milioni e milioni di telespettatori, era proprio la trasmissione di punta. Quindi insomma è stato proprio per me la gavetta, l'ho fatta davanti alle telecamere, e poi scuola di recitazione con Garinei, e poi è iniziato questo percorso. A un certo momento, cioè, quando vi scocciate di sentirmi mi fermo, perché la domanda è una domanda chiave. Allora, praticamente poi io facevo anche il conservatorio, e alla prima lezione di arte scenica, che è la materia che io attualmente insegno, io ho detto: ma io da vecchia voglio fare questo, voglio insegnare sta cosa da vecchia. Allora ha deciso così, da subito ci ho avuto una folgorazione: che devo fare? Devo fare le regie, no? Allora ho iniziato a fare le regie, le aiuto regie prima, con Franca Valeri, e qualcosa, adesso sì. E un giorno invece io, che avevo già fatto scuola di recitazione, qualcosa a teatro, ma salgo sul palcoscenico per spiegare una cosa di regia agli attori, mi guardo di fronte alla platea e ho detto: ma no, ma io che sto facendo? Ma io voglio stare qua sopra come attrice. E quindi praticamente ho capito che volevo fare l'attrice, e poi ho iniziato a fare degli spettacoli, con sempre all'inizio sono stata fortunata, perché avendo questa voce antica, un po' anni 40, una voce alla Clara Iaione, e allora feci due commedie, prima una a Napoli, al Teatro Ciliar di Napoli, così, che si chiama Bambole non c'è una lira, con Maurizio Merolla e Patrizia Pellegrino, dove cantavamo tutte canzoni d'epoca degli anni 40, e era la storia di una compagnia scalcinata che andava così. E poi ne feci un'altra simile, che era Bambole non c'è una lira, che all'inizio la regia doveva essere di Antonello Falchi, che era proprio mentre nella prima era di Romolo Siena, quindi io avrei fatto due grandi registi Rai degli anni 70, no? E quindi Bambole non c'è una lira, lo stesso, una storia era abbastanza simile, e lì fu per me una grande prova e veramente grande soddisfazione, perché ebbi proprio delle prove tangibili che io a teatro la gente mi amava. Avevo un ruolo molto divertente, ma quando uscivo agli applausi era veramente una cosa, proprio sai, boati. E quindi questa cosa ho detto: cavolo, allora questo è quello che devo fare.
Ma è importante questo. Daniela, facciamo finta che domani sera tu possa avere a cena Gigi Proietti e Frank Sinatra, perché anche perché tu hai lavorato con Gigi Proietti e poi hai cantato, certo, il solo di Frank Sinatra, quindi ecco, domani sera tu li hai a cena, che cosa vorresti chiedere a loro? Che poi, vabbè, Gigi Proietti, avendolo conosciuto, se c'è qualcosa ancora che non hai avuto il tempo di chiedere a Gigi Proietti, che cosa vorresti chiedere a Frank Sinatra?
Allora, Gigi, io più che chiedere, mi veramente approfitterei di ogni suo respiro, di ogni sua parola, di ogni sua battuta, perché che cosa faceva Gigi a cena? Perché io naturalmente a Gigi, molte cene ho fatto con Gigi, e la caratteristica di Gigi, che era uno spettacolo ogni cena, perché lui ne raccontava di ogni, tutti i fatti, faceva ride, se qualcuno si distraeva, Gigi faceva: oh, allora, oh, sto parlando io, sono Gigi Proietti, hai capito? Cioè, diceva: ma che cazzo state a fare? Ma mi state a perdere? No. Quindi non mi distrarrei sicuramente nemmeno un secondo, e metterei dentro di me ogni, ogni suo sguardo, ogni sua battuta, le sue risate, il suo piacere, perché il fatto di Gigi, lui veramente godeva nell'esibirsi, nel raccontare, nel far ridere, era per lui proprio una goduria. E a Frank invece che gli devo chiedere, gli dico: Frank, vi parlerei in inglese con un po' di italo-americano, no? E quindi vi parlerei, se vi direi che sono stata a Hoboken, che è la sua città di nascita, e se posso fare, se mi fa il regalo di fare un, di duettare con lui.
Si potrebbe pure sperimentare,
perché
una,
no,
perché
no, mai dire mai nella vita, eh?
Che adesso anche con tutte le diciamo le lati tecnici che si può, no? Virtualmente
come
si
no,
potrebbe
come
fare.
No.
Come ha fatto Natalie Cole col sì, padre Nat King Cole.
Come no?
Cioè, è vero.
Bellissimo, brava, brava Daniela. Daniela, allora sì. Tu l'hai detto, insomma. A te piace tanto anche, insomma, lo swing, cioè tu sei una piena di swing.
È proprio swing,
sei una piena di swing. Però ecco, volendo unire, no? Ecco, il tuo modo di recitare, logicamente l'apprezzamento per la musica, eccetera. Ecco, queste due arti, come, ecco, secondo te vanno, si intersecano benissimo o molte volte forse sarebbe meglio non, diciamo, non unire queste due arti, la musica e la recitazione?
Ma guarda, io le unisco, nel senso, io quando faccio il mio spettacolo concerto, che adesso si abbaciami piccina, le canzoni dello swing italiano, io racconto aneddoti, ma non è che io me li preparo, sì, delle storie magari le racconto sempre perché sono storie che mi fanno ridere, che mi riportano a qualcosa e sono inerenti a dei pezzi, no? Però la gente si diverte molto perché c'è quel break, oppure c'è quel passaggio che tu dai anche nel spiegare una canzone, nel parlare di un musicista, oppure semplicemente di raccontare un fatto, e quindi e di far, io poi sono naturalmente un po' comica, capito? Non è che io ci penso e faccio, poi mi studio la battuta, diciamo che quella è una cosa che mi viene abbastanza, di fare la scema mi viene abbastanza naturale, devo dire. E quindi insomma il pubblico si diverte, secondo me è una cosa in più, non toglie niente, anzi dà molto al concerto, lo fa diventare vario, no? Perché non, invece di essere una serie di pezzi uniti, c'è questo respiro di questo passaggio.
Ecco, senti Daniela, andando un po' a quello che tu hai fatto, volevo andare all'anno scorso, no? Quando hai portato in scena lo spettacolo al Teatro Manzoni, Un folle amore.
Sì.
Hai interpretato Nicole, questa cantante di Erika, quella di Solange, questa donna sposata, insomma, si parla di amore. Ecco, qual è il tuo rapporto con l'amore, Daniela?
La telefonata è interrotta, si prega di richiamare. Pronto, pronto, sono la centralinista. Beh, l'amore, io te devo dire solo una cosa, qua vicino a casa mia ci abita un signore egiziano, una volta sono andata a dire a chiedere una cosa, non so se era, gli era volata noca, io abito un po' in campagna, allora praticamente fa: signore, dove abita? Qua fa: ma c'è marito, c'è figlio? Ho fatto: no, ho figli. Ho marito? No. Ho fidanzato? No. No, non ho nessuno. Mai sposata. Oh, come mi dispiace che lei è stata così sfortunata, madre. Sembra che ho fatto un po' americano mentre era così. Non è capitato, ma non, se tu ti dovessi dire perché. Perché io poi penso veramente che sono una donna, di essere una donna carina, simpatica, talentuosa. Io penso di essere, più modesti a parte, ma anche molto dolce, no? Quindi dico: ma è possibile che non c'è un cristiano, anche musulmano, ebreo, che abbia il pensiero di dire: ma fammi cogliere questa occasione, ma quando mi ricapita a me?
Beh, non hanno capito niente,
no, infatti,
questa è la verità.
Possiamo fare uno spot, possiamo fare uno spot per piacere, possiamo, faccio un appello, allora, per piacere, se c'è qualcuno all'ascolto che ha intenzioni, insomma, serie, non è che io poi non è che voglio essere mantenuta, mi mantengo da sola, solo per una compagnia, per fare delle cose insieme, insomma, si faccia avanti, ok? Fatto, bim bom!
Insomma, una persona semplice,
una persona brillante, intelligente, talentuosa.
Hai detto bene.
Ecco.
Daniela,
eccomi qua.
Parte finale della nostra chiacchierata. Ecco, però vorrei introdurre un attimo l'argomento, sempre cultura, arte, opera, la differenza tra l'Italia e l'estero, perché qui in Italia chissà perché, non so, non vedo tutta questa accortezza e questa attenzione rispetto a questi aspetti, no?
Dell'opera dici?
Ma anche, principalmente anche dell'opera, certo.
Allora, l'opera è un fatto, questo è veramente un patrimonio della cultura italiana, serio, perché in tutto il mondo abbiamo l'opera italiana, cioè quello è un fatto serio, cioè in tutto il mondo si fanno le opere dall'America, cioè, ovunque, ok? In Italia c'è questa tendenza che a me non piace, cioè che si danno tantissimi soldi ai teatri magari stabili, no? E magari meno si coltiva le realtà più piccole, ma a volte sono sperperati questi soldi, perché si dovrebbe fare, cioè si fa uno spettacolo, si spende l'ira di Dio di soldi e poi si fa due recite, quattro recite, cinque recite, quindi tutto l'investimento di scenografia, di regia, di costumi finisce là, quello lo trovo uno spreco. Secondo me andrebbero questi spettacoli o fatti itineranti, che poi si passa dal Teatro dell'Opera, va a Genova, a Carlo Felice, oppure va a Catania al Bellini, capito? C'è una forma che c'è un ricambio anche di che c'è la possibilità di non sperperare così questo denaro, questo è il mio parere. Però per esempio noi abbiamo tantissimi studenti cinesi oppure coreani, loro l'apprezzano molto e adesso nei conservatori, almeno a Campobasso, dove io insegno a sta scenica, ci sono più cinesi che italiani, questo è un po' un peccato.
Infatti. È vero.
Però meno male che ci stanno i cinesi, perché per noi comunque io li ringrazio questi cinesi che vengono a studiare, capito? Perché comunque
sì, vengono appositamente, quindi... assolutamente.
Dimmi.
Parliamo, visto che prima di salutarci, parliamo un po' di progetti, dai, dici qualche tuo progetto importante su cui stai lavorando.
Allora, io ho fatto delle cose quest'estate, diciamo luglio, agosto, e ho girato dei film, come si vede, una serie con Maurizio Battista. Maurizio Battista mi ha già chiamato, ho lavorato con lui in un film e poi praticamente mi aveva chiamato per fare sua moglie in uno spettacolo, in uno show televisivo che io ero pronta, dovevo fare la prova costumi e hanno chiuso tutto a marzo e quindi questo spettacolo non si è potuto fare, se l'è fatto lui da solo, però un pochettino si è perso perché era tutta una famiglia che doveva essere intorno, tutta un'altra storia, diciamo. Poi mi ha richiamato per questa serie TV dove lui fa il parroco e io sono la sua perpetua, un pochettino rompi scatole, un pochettino che cucina malissimo, gli fa dei ciambelloni schifosissimi e che proprio e insiste perché lui li mangi ed è simpatico, lui mi stima molto, è simpatico, quindi questa cosa ho fatto, però non senti, devo dire dove andrà, non lo so, perché poi ultimamente non l'ho sentito, ho visto già un po' di montaggio carino. Poi invece ho girato un altro personaggio carino che ho fatto, è un'altra serie con Neri Marcore e Carlotta, con Neri Marcore e Carlotta Natoli, che si chiama Le più belle frasi di Osho. Non so se avete visto quei cosi, quella cosa che c'è, le più belle frasi di Osho, quelle fotografie Osho che dice cose, no? Esatto. E questo è Neri Marcore che a un certo momento impazzisce e pensa di essere tipo Osho, capito? E quindi la gente gli va a chiedere i miracoli, le cose. E quindi molto simpatica, lì faccio un ruolo divertente, che vado nella loro casa perché mi sto a fare una cura di siringhe, quindi mi vado a fare le siringhe, fra una siringa e l'altra succedono dei fatti.
L'importante, ecco, l'importante, vedi che c'è logicamente questo spazio e quindi questa energia è da mettere quindi sul piatto e quindi ci siano veramente sempre cose più interessanti su cui lavorare e portare avanti veramente la tua bella anima, Daniela, veramente.
Grazie.
Complimenti.
Grazie Daniela. Ti ringraziamo, ti abbracciamo e logicamente veramente in bocca al lupo per tutto. E...
Crepi, è stato un piacere, sei stati molto molto carini, speriamo di risentirci in futuro.
Grazie, quando vuoi siamo qui per qualunque progetto, qualsiasi cosa di nuovo tu ci voglia raccontare, noi siamo qui.
Qui su Radio Coro, l'altro sono io, ma prima di salutarti, visto che abbiamo deciso di mandare a seguire la canzone Baciami vicina, proposta da te, quindi proposta da te, chi la vogliamo dedicare Baciami vicina?
A tutti gli uomini che sulla terra, vai, che te devo dire, a tutti gli uomini che mi hanno amato, a tutti gli uomini che mi ameranno, a tutti gli uomini, okay. Vai,
passato nel futuro e
bellissimo,
ci uniamo a te Daniela Terreri,
ciao
Daniela, un abbraccio,
ciao.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Eccoci, siamo sempre qui in Radio Tor Italia, l'altro sono io, continuiamo dopo la buona musica, torniamo con altri ospiti, altre persone, altri personaggi importanti e interessanti, e adesso abbiamo un cantante, The Manager, Even Planning.
Even Planning, molto bene, bravo Pietro, Lanfranco Carnacina.
Ciao
Lanfranco, benvenuto.
Ma benvenuti a voi ragazzi, grazie. La situazione mi state facendo sentire importante, ma io non sono importante.
Ma come non sei? Tutto valuti a Franco,
no.
Le cose di te, altro che,
sì,
altro che
sì, ebbene sì, sei una persona veramente amorato e da tanto,
ecco.
Allora partiamo proprio da questo. Tu sei uno che ti senti più sognatore o realista?
No, realista, assolutamente, molto realista, ma con una base ovviamente da sognatore, perché componendo, scrivendo le canzoni, se non sei sognatore, ti mancherebbe l'ispirazione poi per creare, per cui sì, anche sognatore, però molto realista, sono molto con i piedi per terra, la vita mi ha insegnato a stare sempre con i piedi per terra e quindi sono ancora terreno, molto terreno.
Allora, Lanfranco, tu logicamente, non, al di là cantante, manager, sei anche, ecco, ti sei dedicato anche all'insegnamento, con i corsi di canto chiamati l'arte di impostare subito e bene la voce.
Quanto è importante.
Ecco, dimmi un suggerimento su come curare la nostra voce anche per chi è stonato.
Guarda, questa è stata una cosa che, devo dire la verità, io non volevo farlo, poi i miei amici musicisti che insegnano in svariate scuole quando non sono in tour, mi hanno detto, certo Lanfranco, non capiamo perché tu non insegni il canto, e io ho detto, ma perché ci sono dei maestri che hanno anni di studio, eccetera, io ho studiato quando ero ragazzino perché mio padre mi mandò per un anno da un baritono, per impostarmi la voce, perché io già cantavo per conto mio ma per il piacere, non pensavo di fare in un futuro poi il cantante, il cantautore, quello che è. E quindi io ho studiato e ho avuto una base lirica, fermo restando che non facevo lirica, sia chiaro. Poi strada facendo mi sono trovato io delle formule, perché per 8 anni io cantavo tutte le sere, e non c'è stata mai una volta che la voce mi è andata via, grazie, devo dire, alle basi che avevo ricevuto, agli insegnamenti che avevo ricevuto. Per cui alla fine che ho fatto? Mi sono messo in gioco e ho detto va bene, proviamo. E adesso ho degli allievi che vanno anche addirittura, ci sono anche degli attori che vengono a fare lezioni di canto, perché li metto in condizione di impostare e di usare bene il diaframma. È fondamentale, non dimentichiamoci che una tra le più grandi cantanti del mondo, Adele, ha interrotto la sua carriera perché lei cantava sempre di gola, gli è data via la voce, come immagino sappiate, ha subito un intervento vocale, la sua voce non è più quella di prima e ha rinunciato a contratti milionari perché ha detto questa non è più la mia voce, io non canto più. E ci stanno provando, ho saputo che da Las Vegas stanno provando a convincerla con dei soldi spaventosi, e lei ha detto ma signori io non canto più come prima, quindi no, continua a dir di no, e le fa onore questa cosa. Allora dico sempre, nella vita chi vuol fare questo lavoro deve essere sano e deve fare una vita sana, altrimenti il corpo ti abbandona, e la voce è il tuo strumento, quindi se non lo sai usare facciamo parliamo tutti come Conte, l'allenatore di calcio che quando finisce le partite è talmente urlato che poi arriva a fare
è vero, Marco, ma quanto è vero, guarda, condurre una vita sana è fondamentale, hai perfettamente ragione, è tanto fondamentale anche la collaborazione, magari, vero Lanfranco, nel tuo mondo, ecco, tu hai collaborato con tanti artisti, Gatto Panceri, insomma, e tanti altri, quanto è importante per te collaborare e quanto anche è importante magari lavorare da solo, perché insomma, certo, alle volte si hanno vantaggi e svantaggi in ambo i casi, per te com'è, ecco?
Ma io mi reputo comunque una persona assolutamente fortunata, perché ho avuto l'onore di lavorare con grandi artisti, ma lavorandoci anche soltanto facendo, posso dire tranquillamente, io dico, ho fatto anche l'autista, che in inglese fa molto fico perché si dice road manager, tradotto è autista, e l'ho fatto per Pino Daniele nel tour di Milano, ho avuto il grandissimo onore e piacere di vivere con Pino per quasi 2 anni, in una media di 15 ore al giorno, quindi l'ho conosciuto profondamente e ho, a parte che amavo l'artista, ma ho potuto conoscere e amare l'uomo che era straordinario. Qui apriremo un capitolo che potrebbe durare ore. Dico soltanto che la mia fortuna, sì, Gatto, abbiamo fatto Sanremo insieme, siamo conosciuti, sai, e poi tu crei delle collaborazioni, perché quando fai, ecco, ti capita la fortuna di fare il Festival di Sanremo piuttosto che all'epoca il Festival Bare, Cantagiri, eccetera, conosci gli artisti, poi se entri in sintonia con loro, ti frequenti, ti vedi, anche chiami, ma che fai? Sai, sono di passaggio a Roma e ti vengo a trovare. Benissimo, vieni. E, lì, e allora lì si creano delle collaborazioni, nascono così, ma è tutto casuale, ma è tutto dovuto alla sinergia che si è creata in quel momento con la persona. Sai, ci sono persone con cui tu vai d'accordo subito, no? È un'alchimia. E poi altre persone, magari che anche se ne frequenti per 2 anni di seguito, non ci vai d'accordo. Non so come dire. E questa è la vita, insomma. Quindi, non so.
Infatti è vero, è vero. Ma Lanfranco, tu logicamente sei anche manager e organizzatore di spettacoli. Ecco, quanto credi nei giovani?
Guarda, credo tantissimo, fermo restando che dirò una cosa che è impopolare e anzi probabilmente mi farò dei nemici. Io ho una figlia di 17 anni, premesso, quindi attraverso lei che ama cantare, che ama la musica in una maniera viscerale, grazie a lei anzi io conosco ancora di più le new entry, cioè il mondo giovanile. Un esempio, ho fatto un'audizione, ma a malincuore non posso dirvi per quale programma, mi devono dare la risposta al giorno, è un programma di Rai 1 comunque, che andrà in onda da metà novembre fino a dicembre, tutto dicembre, però dato che ancora non so se sono stato preso o meno, aspetto a... non lo dico, non sono di quelli che dicono, ah non lo dico per... No, se io non sono scaramantico, non credo alla scaramanzia, però per correttezza non posso sbilanciarmi. Ad ogni modo, quando mi sono presentato e mi hanno chiesto di cantare una serie di canzoni dal vivo, io ho portato tra i pezzi che amo, per esempio Notte non è mezz'ora di Bob Dylan, eccetera, ho portato anche Scusa di Gazzelle. E questi autori sono rimasti a bocca aperta perché dicono, ma Gazzelle, ma è straordinario che tu porti Gazzelle. Faccio, no, io lo amo Gazzelle, io devo ringraziare mia figlia, perché mia figlia mi ha fatto conoscere Gazzelle e ha scritto questo brano, secondo il mio modesto parere, ma proprio vero modesto, che trovo straordinario. Per cui l'ho proposto e gli autori erano felicissimi, perché non mi sono soffermato solo sulla mia generazione, quindi non ho cantato solo cose che appartenevano al mio passato, al mio trascorso, ai cantanti che io ho amato e che amo tuttora, ma ho portato anche questo giovane. Quindi devo dire che i giovani ci sono alcuni che scrivono delle porcherie disarmanti e rimango basito che molti li seguano, altri che scrivono invece veramente dei capolavori, però... Torno a ripetere, nella vita avere successo con un brano solo non fa testo. Se tu hai una consuetudine, come dire, cioè se riesci a fare almeno 5, 6, 7 successi, forse rimarrai nella storia. Non dimentichiamoci mai che Lucio Battisti, ogni disco che faceva, ogni album che faceva, c'erano 10 facciate A. Se uno cercava la facciata B, diceva, qual è la facciata B?
È verissimo Lanfranco, è verissimo. E tu, voglio dire, di soddisfazione ne raccolte parecchie, insomma, da partire dagli anni Ottanta con E Camminiamo, un bellissimo, bellissimo brano con te, A Goccia, insomma, con il lavoro, tantissimi. Però qual è la tua più grande soddisfazione durante tutto il tuo percorso artistico, Lanfranco, con tutte queste soddisfazioni? Ecco, qual è quella che però ti resta ancora tanto, tanto nel cuore?
Ma devo dirvi che io non vivo nel passato, nel senso che sono molto presente e guardo il presente e il futuro. I ricordi sono bellissimi, appartengono a ciò che è stato, che ha fatto parte della mia vita, però sono molto presente adesso in questo momento. Il brano che ho scritto e che spero di poter pubblicare al più presto si chiama L'Essenza ed è un brano proprio che parla di questo, penso è strano, parla proprio del fatto di avere di fronte a me una persona che vive di ricordi e in contrapposizione a me che io non vivo di ricordi, perché il nord e il sud è proprio, capito? Nord e sud. Però delle cose che ho fatto sono state tutte belle, perché ho solamente ricordi belli, devo dire la verità, solo ricordi belli, ma perché io come per natura sono un positivo, anche quando le cose fanno male, anche quando mi sono rotto la spalla, ho avuto incidenti, cose, poi alla fine sorridevo, perché dicevo sempre e pensavo a quelli che stavano peggio di me, e questo mi ha sempre aiutato. E quindi vedo la vita in maniera sempre positiva, anche perché basta aprire il telegiornale, vedi veramente i problemi veri quali sono, e quindi come ti puoi lamentare se ti rompi la spalla quando poi c'è gente che scappa dai propri paesi e non sanno manco se troveranno un bicchiere d'acqua? E allora dico, no ragazzi, non scherziamo, cioè non
assolutamente. Dividiamo.
Ma Lanfranco, se volendo, ecco, facciamo finta che tu dovessi lasciare l'Italia, c'è un paese, ecco, all'estero, ritieni che potresti trovarti bene e quindi nel tuo esprimerti liberamente artisticamente?
Ma guarda, devo dirti che ho viaggiato tanto, grazie, questo devo dire grazie a Sanremo, perché quando ho fatto Sanremo, voi non so se vi ricordate perché siete giovanissimi, però io l'ho fatto nell'85 e nell'86.
5 anni,
ma vabbè,
insomma.
Cioè io... E quindi grazie a Sanremo mi ha permesso di andare, che ne so, vabbè, a Cuba, in Canada, in Argentina, perché era visto dalla gente italiana che viveva lì. E questo mi ha permesso di girare un pochino, però rimango molto attaccato alle mie radici italiane, quindi devo dirti la verità, molti miei colleghi si sono trasferiti, no? Sono andati a vivere chi a Los Angeles, chi a Miami, chi a Londra. Io ho un cognato che è di Londra, quindi a Londra ci sono stato, ma ho fatto cameriere, sono andato quando ero ragazzino, andavo per studiare l'inglese e l'estate mi ricordo perfettamente che prendevo, andavo a fare il cameriere nei ristoranti a Londra, per cui non mi dispiacerebbe anche Londra, anche se però è un po' incasinata. Preferisco l'Italia.
Continuare a operare, anzi a creare, ecco, cose qui in Italia.
Ed è importante, insomma, anche un po' qui,
Però l'estero, attenzione, l'estero è straordinario, è bellissimo, proprio perché ci sono dei posti meravigliosi. Ma poi mi piace però pensare di ritornare nel mio paese finché me lo permettono, perché qui tra le pandemie che ci sono, mi sa che fra poco.
Quando il tempo lo permette.
Col pensiero di tornare. Senti, facciamo finta che domani sera a cena tu possa avere, che ne so, che ti posso dire, uno dei grandi, che ne so, del passato, un artista grande del passato a cui tu sei talmente legato e quindi a cui vorresti chiedere qualcosa di particolare che non sei riuscito a chiedere, insomma, ecco, qualcuno che è veramente, non lo so, talmente nel tuo cuore che vorresti, a cui vorresti chiedere ancora qualcosa.
Ma guarda, io degli artisti che, no, di quelli che ho conosciuto, un legame grossissimo, ma di affetto e di amicizia vera è stato Richie Evans, non so se vi ricordate, via P. Woodstock e con Freedom, e che io ho avuto, sono stato con lui praticamente un paio d'anni, perché ero prodotto da David Zard nel periodo in cui era nato a Angelo Branduardi, e c'era questo tour che si chiamava La Carovana del Mediterraneo, dove appunto c'era Richie Evans, c'erano Stills, Nash, poi a Monaco di Baviera è venuto anche Neil Young e Angelo Branduardi che era la star, e quindi abbiamo fatto gli stati di tutta Europa, tutti esauriti. È stato un periodo meraviglioso, dal 1979 al 1983. E allora Richie Evans mi è rimasto nel cuore in una maniera profonda, perché abbiamo legato tantissimo, siamo diventati amici, lui addirittura mi regalò una sua chitarra e io gli regalai una mia maglia, insomma, e poi purtroppo la chitarra a Palermo, ancora me lo ricordo, per il nostro impreso me l'hanno rubata all'aeroporto di Palermo e ho pianto per 3 giorni. Non mi vergogno a dirlo, ma ho pianto per 3 giorni, perché era una cosa straordinaria. Quindi lui sicuramente ce l'ho nel cuore, l'ho conosciuto bene in maniera profonda e ce l'ho veramente nel cuore. E poi degli altri artisti, è il mio sogno, perché ho un sogno nel cassetto a livello artistico. Sì, no, volentieri, guarda, io adoro Elton John, io parlo degli stranieri adoro Elton John, per cui mi manca il fatto di non averlo potuto incontrare, di non averlo potuto conoscere, perché poi di musicisti grandi che mi piacciono, ce ne sono tanti, vabbè, se parliamo degli esseri, parliamo per quello che mi riguarda dei Genesis, dei Pink Floyd, e via discorrendo, però degli italiani ho lavorato, o quantomeno sono stato molto a contatto con quasi tutti, me ne mancano proprio, insomma, anche perché avendo giocato 5 anni con la nazionale cantanti, ci sono venuti tutti alla fine, capito? Quindi alla fine ci siamo conosciuti, insomma, in un modo o nell'altro, chi giocava a pallone, l'unico che non giocava a pallone, che venne una volta sola, ma perché era amante della pallacanestro, è stato Lucio Dalla, che era molto amico di Morandi, E allora venne in una partita, si mise in panchina e disse: no ragazzi, se giocavate a pallacanestro io giocavo, ma a calcio no.
Ma come lo dice?
Sì, sì.
Grandissimo.
Grande lo
La Franco, noi siamo arrivati alla fine di questa brevissima, piacevolissima chiacchierata, ti ringraziamo veramente.
Grazie Lanfranco.
Perché come sempre, no, tu hai tolto del tempo alle tante cose che cerchi di fare, insomma, di mettere sul piatto, insomma, della tua passione, della tua professione.
Adesso... No, ma io ringrazio innanzitutto voi, non ho levato nessun tempo perché a me fa piacere, poi soprattutto sapendo anche quanto siete gradevoli, quindi è veramente un piacere aver parlato con voi e con chi ci ascolterà, speriamo che non sia noi, se no ogni volta raccontiamo, d'accordo?
Sì, è stato carinissimo, insomma.
Non si annoieranno assolutamente. Anzi, a parte che non si annoieranno, adesso renderemo ancora più piacevole perché adesso noi proporremo con il cuore.
Allora vi dico solo una cosa, ho scritto con il cuore in gola e poi ho vinto una serie di tappe al Caltagiro, ma ecco per farvi capire, mi ero lasciato con la donna con cui stavo da 8 anni e stavo soffrendo come un cane, avevo perso 17 kg, nasce con il cuore in gola, almeno ho vinto qualche tappa al Caltagiro, ho detto vabbè, è morto un papa, te ne farà un altro. Questa è la storia.
Però ti ha dato questa grande soddisfazione, quindi pensiero sì. Positivo, vero Lanfranco, come tu fai?
Assolutamente, sempre e comunque.
Complimenti per la tua forza, Lanfranco.
Ecco, però Lanfranco, a questo punto la dedica, voglio che la faccia tu, a chi la vogliamo dedicare con il cuore in gola?
Allora, con il cuore in gola è una storia struggente, però con un arrangiamento rock, e l'ho voluto appositamente rock perché voleva dire che la vita va avanti e che bisogna rialzarsi sempre e comunque, anche nei momenti più disperati. Certo, ci vuole veramente tanto, è un po' come chiedere a un fumatore di smettere di fumare dal giorno alla notte, quindi mi rendo conto di quanto sia difficile, però bisogna farlo, ce l'ho fatta io che sono un comune mortale, ce la devono fare pure gli altri.
Allora grazie, grazie Lanfranco, grazie veramente Lanfranco. Con tutta questa forza, grazie a Lanfranco Carnacina.
Ciao. Un abbraccio forte a voi, grazie di cuore, ciao.
Qui al Cantagiro canta tra i giovani, ma se ti trovasse ai Caraibi canterebbe tra i big, ma dei big, ma dei big, ma dei big, perché è popolarissimo da quelle parti. Lanfranco Carnacina ci fa ascoltare con il cuore in gola. Lanfranco Carnacina.
Ora che non sei via, guardo fuori.
la Cina.
Radio Tor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Siamo tornati, Radio Tor Italia, l'altro sono io,
qui.
Entriamo
qui,
in un mondo particolare,
molto bello,
rock duro, puro, ma pieno di umani,
esattamente,
straordinari. Andiamo da chi?
Da
Pino Scotto. Ciao Pino.
Ciao Pino, benvenuto.
Ciao a voi, come va? Tutto bene?
Noi siamo Pino. Bene, e tu come stai, Pino?
In questo periodo dire che va bene sembra un po' un'eresia. Stiamo cercando tutti di riprenderci la nostra vita, insomma.
Hai ragione, Pino.
È la cosa più importante.
Pino, allora, entriamo subito nella tua vita. Quindi conosciamo veramente la tua essenza, come ci siamo sempre detti. Allora, la tua esistenza è un continuo cambiamento. Ecco, ma questo continuo cambiamento, Pino, è legato proprio al fatto che uno comprende che si vive una sola volta?
Ma a parte comprendere che si vive una sola volta, e come dico nel primo singolo dell'album, non waste your time, di non perdere tempo nella vita, no? Ma secondo me dipende anche dalla continua consapevolezza dei cambiamenti, purtroppo in questo paese sempre peggio, purtroppo. E ci si rende conto che bisogna reagire in qualche modo, e allora diventa sempre una continua ricerca di se stessi e di dove si vive, insomma.
Invece parlando di rock, tu sei uno rock, ecco, ma il rock, ecco, essere rock, Pino, ma è un modo di essere anche nel quotidiano?
Assolutamente sì, perché io lo vedo, quelli che ho conosciuto, no? Ma non è solo la questione di fare proprio musica rock, anche gente che fa dei generi un po' paralleli, no? È proprio la dignità umana che viene prima del musicista e dell'essere umano, no? Perciò essere rock vuol dire è un'attitudine proprio, un modo di vivere, un modo di essere.
È vero, Pino. Senti, Pino, tu hai un bel carattere, sei una persona verace, sei uno che dice le cose come stanno e soprattutto...
Purtroppo non riesco a mettere in moto il cervello quando parlo.
Però non preoccuparti, perché hai anche i tuoi bei vantaggi ad essere come sei, perché di ipocriti ce ne sono fin troppi, infatti, e devo dire, ne abbiamo piene le tasche. Ci piace la tua sincerità.
Ma purtroppo la massa a essere così paghi nella vita, paghi sempre, continui a pagare. Però come diciamo a Napoli, se mi permettete una mezza parolaccia,
ecco,
a Napoli dicevano a me non me ne fotto manco po' cazzo.
Okay. È così, è vero, hai ragione. Tu non sei mai sceso a compromessi,
ecco.
Pino, qualcosa
di assolutamente
nel mondo in cui tu sei. Come hai fatto a mantenerti così come sei in un mondo così difficile?
Ma non lo so, come dicevo prima, è un'attitudine, non è che tu fai una scelta, no? Anche il fatto di sapere che quando ti esponi, no? Quelli che non hanno mai fatto quello che riempiono gli stadi, no? Perché la cosa migliore è fare come loro, stare zitti, non dire mai niente. Così la gente, ognuno pensa che tu la pensi come loro, no?
Sì, sì.
Ecco, ma io mi sono sempre reso conto di questa cosa. Io già con i Vanadium negli anni 80 vendevamo 50.000 copie solo in Italia, e naturalmente la nostra etichetta, che era la Durium, una major, ci mandava all'Arena di Verona, ci mandava nei canali Mediaset, nei canali Rai, e io lì ho visto proprio questa totale assenza di arte, questa totale assenza di dignità, questo leccamento di culi a destra e a sinistra. E io, sciolti Vanadium, quando si sono sciolti, ho detto: io non voglio più avere a che fare con questo mondo. Mi sono autoprodotto sempre, ho sempre fatto le cose come volevo io e solo come piace a me. Ho pagato caro questa scelta, però come il fatto di aver lavorato 35 anni in fabbrica per mantenermi questa dignità, no? Ma non mi conto di niente, rifarei tutto da capo, rifarei.
Beh, questa è una grandissima cosa,
e anzi
ti dà grande dignità, Pino, ti dà grande dignità, questo quello che
grazie.
Quello che stai dicendo. Tornando un attimo alla tua musica, no? Tu hai uno dei tuoi ultimi LP, no? Dog Eat Dog, diciamo che c'è questo pezzo, insomma, in cui c'è anche, al di là del rock c'è anche il blues, no? Ecco,
sicuramente.
Come puoi dire che forse in quell'LP è uno forse dei tuoi diciamo dischi eccetera in cui sei stato forse più libero, perché visto che c'è inserito anche il blues, o no?
Sicuramente, io ho sempre inserito del blues nei miei album, perché io sono un bluesman, a me mi dicono sempre heavy metal, ma io col metal ci azzecco poco proprio. Io vengo dal rock, più hard rock che metal. Comunque, questo Doggy Dog è il mio 21esimo album, manco i Beatles ne hanno fatto 21. È il mio 21esimo album, è quello più libero, ma più libero nel senso che ho cercato di fare una piccola opera dove ho messo dentro, i brani sono 12, ma c'è anche una cover di un brano dei Vanadium, perciò che Don't Be Looking Back, gli inediti sono 11. In questi 11 brani ho cercato di scrivere 11 brani dove c'è tutto quel piccolo mondo del rock che piace a me. Effettivamente c'è del blues, c'è del rock and roll, c'è del prog, c'è del trash, c'è della canzone d'autore, c'è un po' di tutto lì dentro e sembra che la formula sia piaciuta, perché è l'album fino adesso negli ultimi 5-6 album che ha avuto più riscontro, insomma.
Bello, bellissimo.
Poi c'è anche il
video. E non vediamo l'ora di portarlo in tour, perché io quest'estate, per non stare fermo, mi sono inventato un Pino Scotto che racconta un duo acustico, io e il mio chitarrista, voce armonica e chitarra, e abbiamo fatto una ventina di date in giro, abbiamo girato un po' tutta l'Italia, compresa la Sardegna, e dove racconto un po', perché ho avuto la fortuna di andare in tour con AC/DC, Deep Purple, Iron Maiden, Black Sabbath, Pantera, non mi ricordo più neanche quanti.
Motore,
specialmente con Lemmy, che era un mio grande amico, e grazie a lui dopo la sua morte io ho smesso con tutto di più proprio, dopo 50 anni. Raccontavo un po' degli aneddoti e in più facevamo dei brani miei e delle cover storiche riarrangiate. Allora, ci siamo divertiti e adesso venerdì questo, il 1° ottobre, ripartiamo col tour con la band da Pomigliano d'Arco, da Napoli. Ho voluto iniziare dalla mia terra proprio,
bello. Ma guarda, la tua grande anche sensibilità, cioè viene fuori anche quando nei testi, no? Nel senso che tu tocchi temi impegnativi come anche la violenza sulle donne, il bullismo, eccetera. Puoi dire che attraverso la musica non ci sono dei tabù? Cioè, nel senso, si possono affrontare tutte le tematiche o ci sono tematiche che forse non è possibile affrontare?
No, assolutamente, io a me gente come Bob Dylan mi hanno insegnato che una parola, una frase può fare molto più, come dire, può fare molto più riflettere di un colpo di pistola, insomma. Ecco, e io ho sempre, pensate che l'unico testo d'amore che ho scritto in tutti i 21 album è un brano che ho scritto per mio figlio, non per una donna, insomma. Ecco, perché lo trovo abbastanza banale, però purtroppo tu guarda tutti quelli che sono in classifica, amore mio, amore tuo, se permetti amore sto... è sempre non per niente siamo il popolo più ignorante d'Europa, scusate, e purtroppo è così, non è che lo dico io, è la verità, e purtroppo la gente vuole questo, come vuole la De Filippi, Barbara D'Urso e tutte queste troiate, capito, purtroppo, e non ce la faremo mai in questo paese, per fortuna c'è un tacco duro, quello che io voglio conquistare. Che vuole un paese libero, un paese dove ci sia la meritocrazia, la giustizia, e specialmente un paese che si riprenda la dignità che ha venduto la politica degli ultimi 30-40 anni proprio, no? Morso Berlinguer è finita la politica proprio. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, Berlinguer, nel senso che suonavamo con i Pulsar, la mia band negli anni 70, suonavamo a un festival dell'Unità e prima di suonare eravamo seduti, lui si è seduto con noi di fianco a me a mangiare, no? E niente, a lui piacevano molto i Beatles, piacevano, e mi ha detto 3-4 frasi che già allora mi ha fatto capire con che persona avevo a che fare proprio. Effettivamente è stato un grande uomo, come Falcone, Borsellino, hanno buttato via lo stampo purtroppo.
Dei politici che veramente pensavano, no, all'interesse collettivo, ecco, non assolutamente. Quindi...
Infatti.
E quindi ecco, giudici come Falcone e Borsellino che veramente hanno dato veramente la propria vita per la collettività, per la giustizia, per la gente, insomma,
sì,
ecco, veramente
sì.
Hai tirato fuori veramente,
è un argomento,
ripeto,
molto
un argomento
forte,
veramente
sì,
forte e importante, veramente. Speriamo veramente che si possa tornare, no?
Esatto.
Speriamo, anche se mia mamma dice che vive sperando muore cagando, diceva mia mamma.
Però,
però dobbiamo
speranza,
continuare a sperare, Pino.
Io ho visto, scusate, ho visto, facciamo negli ultimi 20 anni, un degrado sociale senza precedenti proprio, per quanto riguarda la musica, la cultura, un genocidio culturale proprio, ma è perché loro, questo il potere, questo vuole che le nuove generazioni siano tutte rincoglionite, che ci sia questa musica che non c'è, cioè, io se sapevo che arrivava la trap, o la trap come si dice, mi sarei suicidato 30 anni fa magari, sicuramente. E vogliono che questi ragazzini non abbiano più un'anima, non abbiano un cuore, non abbiano sogni, e ci sono quasi riusciti, e in più hanno messo tutti contro tutti, dog in dog, è di questo che parla un po' l'album, no? Ci hanno messo tutti contro tutti proprio.
Una guerra dei poveri, quasi,
Una guerra dei poveri.
I passi, i Green Pass, i Vax, i Novax, cioè una roba, e intanto loro lì al potere si fanno i cazzi loro, no?
Vero, verissimo. Ma Pino, guarda, prima di salutarti, di abbracciarti, di farti veramente in bocca al lupo per tutto, eccetera, veramente ti ringraziamo di cuore. Un'ultima domanda. Tu hai partecipato nel 2012 al film Extreme Jukebox, giusto?
Sì.
In cui nelle vesti di Don Zia.
Sì, è un rock horror, cioè dei ragazzi, dei due giovani registi di Genova che mi avevano chiesto se volevo, naturalmente gratis, se volevo partecipare, e sono andato a Genova 3-4 volte, io vivo a Milano, e abbiamo girato questo film, no? Mi sono divertito, insomma.
Appunto, che esperienza è stata?
Raccontaci qualcosa,
anche,
sì.
No, nel vestire i panni di Don Zapp, insomma, cioè, che esperienza è stata?
Si è abbassata la voce tantissimo, la vostra, non sento niente, però comunque ho capito che esperienza è stata un'esperienza molto bella, anche perché, da come avete capito, io sono uno che mi piace parlare, no? Mi piace esprimere i miei sentimenti anche a gesti magari, no? E quello della recitazione è un mondo che mi affascina, mi ha sempre affascinato.
Bene, benissimo. Allora Pino, noi ti ringraziamo, però adesso è il momento, dopo aver ascoltato la tua voce, ascoltare anche la tua musica.
La musica, l'anima
allora,
musicale di Pino.
Come abbiamo concordato insieme, quindi ascoltiamo adesso
Don't Waste Your Time, sprecare il tuo tempo.
Ecco, ma rispetto a questo, se ci vuoi dire qualcosa in più rispetto a questo brano e poi a chi la vogliamo dedicare.
Super dedica.
In questo brano c'è una storia, ma se la racconto siamo qui un'altra mezz'ora.
Vabbè, almeno dici qualcosa.
Vabbè, in poche parole, questo è stato il primo singolo che è uscito di Doggy Dog, e dopo 10 giorni è scoppiata la pandemia. Sembrava quasi che l'avessi scritto per la pandemia, invece io l'avevo scritto 7 mesi prima, l'avevo scritto, no? E se voi guardate il video si capisce, in poche parole io ero andato a fare una lastra, una radiografia che era stata sbagliata, ho passato una notte che non vi dico cosa ho passato, perché il
dottore, mio medico, mi ha mandato a fare subito un attacco il giorno dopo. Fortunatamente si era sbagliato, vabbè. E da questa cosa nasce il testo di non perdere tempo. Quello che consiglio a tutte le nuove generazioni, e non solo, nella vita di non buttare, divertitevi, perché bisogna divertirsi. La testa deve divertirsi anche, il corpo, la testa si deve anche divertirsi. Ma cercate sempre di non perdere tempo e magari fare delle cose importanti. E se magari si può aiutare qualcuno che ha bisogno, facciamolo. Facciamolo perché fa bene al cuore, fa bene all'anima.
Bravo Pino, ci uniamo a te in questa cosa, veramente.
Vedi che avevamo ragione quando ti abbiamo presentato come una persona dalla grande umanità.
L'umanità, Pino, davvero,
vedi,
Pino, è incredibile.
Avevamo ragione a presentarti in questo modo. E allora, a questo punto, la dedichiamo a tutti coloro che hanno una grande umanità come te, Pino.
Esatto, che aiutano gli
altri. Grazie,
grazie. E allora,
grazie,
ascoltiamola, Pino. la musica
esatto,
di Pino Scotto.
Ciao. Don't waste your time. Ciao Pino, grazie ciao. Mille, un abbraccio.
Grazie a voi e in bocca al lupo per tutto.
Grazie Pino, grazie. Buona vita a te. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
medicina sbocciata tra i fiori, dove si attende soltanto che giunga l'amore, come una piccola fata, tu darle vita saprai, nella casetta incantata la gioia sarà. Per il sogno e siamo sposi, apre la nuova vita nostra e più gioiosi, radiosi verranno i dì in una soffusa aurora di tenera dolce pace. Per il sogno e siamo sposi, tutto risplende a noi d'intorno e luminosi ci sembran persino i fior. Sposi siamo al fin, mio dolce di un'amica fedele sarà, che con il mondo lontano riunirci potrà. La porta noi chiuderemo quando la sera verrà, presso alla radio staremo, che felicità.
Baciami, 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 e forte stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace star racchiuso in te nel tuo tepore, sento amore che tremi un po', ti batte il cuore. Amore, guardami, 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 quegli occhi dicono languidi sì, ma baciami, stringimi, non farmi più parlare, son troppo innamorato di te. C'è star racchiuso in te nel tuo tepore, sento amore che tremi un po', ti batte il cuore. Amore, guardami, guardami, guardami. Quegli occhi dicono languidi sì. Ma baciami, stringimi, non farmi più parlare. Son troppo innamorato di te. Innamorato di te.
Thank you.
Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve africano cuando es para ti. Mi cantar yo le canto hacia. Mi cantar flores de melancolía. Granada, Manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le diera marco a la Virgen morena. Granada, tierra lindas mujeres de sangre y de sol. De rosa de suave fragancia que le diera mar con la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de
segreti dell'amore, quanti film ho visto, voi scusate, mi insisto, tutti parlano d'amore, poi ci sono i drammi. medievali, mesi di merletti e di veleni. Oggi finalmente ho compreso veramente da due cari amici che sono due gattini lassù, piccoli, piccoli, sono vicini, nel cammino, nel cammino. E mentre la fiamma dal calore non si sente più da quei gattini, quei gattini, sono sincero, lei è bianca, lui è nero, lui è la pedra lente su un tocchi, mentre la neve gli occhi scende giù. Chissà lui che mai dirà, chissà lei che sognerà, chissà è il segreto che nessuno saprà. Due gattini, due gattini, due vicini, due amici, lì vicini, lì vicini, nel cammino, nel cammino. Un grande segreto sa svelarmi, sanno spiegarmi sì cos'è l'amore.
Entre i cuori mando il mio saluto da New York e ti spedisco questa cartolina con tre parole: I love you, goodbye Maria. È tanto triste il cielo di New York, io penso a te mia bella signorina e cerco il sole che non c'è più. Thank you, ti voglio ringraziare dei baci che tu m'hai dato quella sera sul mare. Goodbye, Maria. Ti mando il mio saluto da New York e ti spedisco questa cartolina con tre parole. Quella sera sul mare. Goodbye Maria, ti mando il mio saluto da New York e ti spedisco questa cartolina con tre parole: I love you, goodbye Maria, I love you, I love you.